Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, al di là dell'approfondimento che avevamo iniziato ieri su i fari della Commissione Europea su Apple, mentre Apple continua ad andare avanti sulla sua ricerca di alleanze sull'intelligenza artificiale, e Nvidia, il caso degli ultimi anni di borsa, la società che era diventata la numero uno al mondo per capitalizzazione, superando i 3.000 miliardi di capitalizzazione, ha bruciato negli ultimi giorni 500 miliardi. Ora c'è chi dice: beh, 500 miliardi sono anche molti realizzi. Sì, faccio notare che su 3.000 miliardi iniziano ad essere una cifra anche rilevante, un sesto del capitale. Però il tema l'avevamo accennato ieri con Alessandro Platerotti e vi torneremo. Poi avremo tutta una pagina dedicata, diverse pagine dedicate all'Italia sul doppio fronte. Il rapporto della SACE oggi sull'andamento e le previsioni sull'export 2024 e soprattutto 2025. Il rapporto SACE, che per chi non lo sapesse, la SACE è il gruppo assicurativo finanziario controllato dal Ministero dell'Economia, che è specializzato nel sostegno alle imprese soprattutto quando esportano e vanno nei mercati esteri, e quindi garanzie finanziarie, accesso al credito a 37.000 imprese che ne hanno fatto uso, soprattutto piccole e medie imprese in 200 paesi. Ogni anno pubblica il rapporto Doing Export 2024, e indicando non solo le tendenze, quindi più 3,7% l'export quest'anno e più 4,5% l'anno prossimo, toccando i 680 miliardi di euro, ma anche dove esportare. Quindi l'export viene segnalato a un ritorno con dinamiche di crescita simili a quelle pre-pandemia, ma ripeto, sarà interessante anche vedere le nuove rotte dell'export. Poi, a cavallo tra chi è legato sia alle esportazioni che ai consumi interni, oggi si è svolta l'assemblea di Centromarca, che è l'associazione italiana delle industrie di marca. Sono 200 tra le più importanti industrie operanti in vari settori di beni a largo consumo, quindi alimentari, non alimentari. Ora lì si è fatto il punto sia sull'aumento dei costi sostenuti per l'acquisto di materie prime tra il 2020 e il 2022, ma anche di un calo dell'utile netto che è passato dal 5,5% al 4,6% anche per l'industria di marca. Quindi, e lì c'è, lo useremo come ponte, perché queste 200 associati, quindi industria di marca associata, e lavora appunto sia sul fronte esportazioni ma anche sul fronte consumi interni, laddove vale un po' il principio che stiamo raccontando da quello che vediamo per il turismo, e cioè bene l'export, nel turismo bene i flussi di turisti stranieri, non così bene le proiezioni sui consumi interni, sia sul fronte dei turisti italiani, ma in questo caso parliamo anche dei consumi della domanda interna. Perché? Perché c'è il rapporto di Confesercenti, soprattutto per quello che riguarda sta per partire a breve la stagione dei saldi, ma in generale il rallentamento dell'inflazione, il taglio del cuneo fiscale stanno sostenendo quella che è una tenuta dei consumi. La spesa annuale media delle famiglie dovrebbe attestarsi sui 34.000 euro quest'anno, con un aumento di 1.300 euro rispetto al 2023. Attenzione, è dovuto alla crescita dei prezzi. Nel senso che, se tu vai a vedere in termini reali, la spesa media annuale delle famiglie si riduce a 29.000 euro se levi l'inflazione, e quindi hai un più 1%, a dimostrazione che c'è una spesa ancora difficile. Cosa voglio dire? Voglio dire che è vero che noi spenderemo in media 1300 euro in più, ma se levi la componente inflazione, cioè il fatto che li spenderemo perché i prezzi sono aumentati, non perché io stia consumando di più, ti accorgi che poi l'aumento anno su anno è di reali soli 288 euro, cioè quasi l'1% sul 2023, ma ancora sotto il 2019 in termini reali di 1600 euro. Ecco perché diciamo che ci sono due indicazioni, quella che arriva dall'export da un lato e dai turisti stranieri dall'altro, che sono indicazioni positive, quelle che arrivano invece dalla domanda interna e quindi dai consumi degli italiani, non solo turistici. Allora, va detto che le iniziative prese dai governi Draghi e Meloni, cuneo fiscale, Draghi sul costo dell'elettricità, dell'energia, hanno ridotto l'impatto sui consumi, e infatti il rallentamento dell'inflazione e il taglio del cuneo vengono sottolineati come un elemento che permette ai consumi di non calare. Infatti noi, nonostante un aumento molto debole dell'1% reale, è comunque un aumento. In altri anni, nel 2009, abbiamo visto un calo vero e proprio. Va detto che però si è ancora un po' sotto i livelli del 2019 sui consumi, e che che si deve parlare più di una tenuta che di un aumento vero e proprio. E anche di questo parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, e poi sul canale 246 del digitale terrestre. Andiamo con le altre notizie in breve. Partiamo dai mercati finanziari. Oggi sono abbastanza tranquilli tutti i mercati, devo dire leggermente in calo. Milano meno 0,40%, l'indice, Francoforte meno 0,80%, Parigi meno 0,60%, calmi con il segno meno, però insomma nulla di preoccupante. Segnalo che arriverà il dato sull'inflazione americana venerdì, e lì avremo già qualche magari indicazione in più rispetto a quello che potrebbe fare la Federal Reserve. Poi c'è il primo turno delle elezioni francesi domenica. La fiducia dei consumatori americani è calata a giugno a 100 punti, ma per quello che riguarda invece Milano, a fine marzo la capitalizzazione di Piazza Affari ha raggiunto per la prima volta dal 2006 gli 835 miliardi di euro, anche se il massimo fu toccato a marzo del 2000 a 870 miliardi. Oggi non ci sono grandi spunti, tutti attendono l'indicazione dell'Eurogruppo e i dati macroeconomici appunto dagli Stati Uniti. La fiducia dei consumatori ha un po' deluso, ma insomma niente di preoccupante. Tra i titoli segnalo che invece va bene Saipem, più 3,80%, c'è un rapporto di HSBC con una valutazione positiva sul titolo, e poi va bene anche il settore petrolio, adesso vi arriviamo. Infatti Eni guadagna lo 0,80%, poi Ferrari lo 0,70%. Invece va male Leonardo, da un lato perché c'è lo stop di 4 mesi allo stabilimento pugliese di Grottaglie e il taglio degli obiettivi finanziari di Airbus, e questo penalizza anche Leonardo, meno 2,60%. Di Asori meno 2,30%, Telecom meno 2,30%, Interpump meno 2,20%, Pop di Sondrio meno 1,80%, come Pirelli e Iveco, Erg meno 1,60%, 1,5% lo perde Prismia, 1,40% Campari e anche ST Microelectronics. E su Allora, il sito di Grottaglie è quello dove si producono alcune componenti importanti dei Boeing, anche del 737. E si fermerà per 4 mesi a causa della riduzione della parte della Boeing, perché le consegne richieste per l'intero 2024 sono scese da 87 aerei a 55 e il magazzino di Leonardo ne avrebbe già stoccati 55. Era una problematica già nota e quindi si blocca con il ricorso alla cassa integrazione per 4 mesi. E invece Fincantieri, che ieri aveva chiuso con più 23%, oggi subisce, dopo l'avvio dell'aumento di capitale, oggi subisce dei realizzi meno 9,20%. Andando sugli altri titoli, poi ci sono debolezza su Amplifon meno 1,30%, su Campari meno 1,46%. Voglio segnalare che l'amministratore delegato di Unipol, mi riferisco a Carlo Cimbri, ha detto a margine, poi ascolteremo, oggi c'è stata anche l'assemblea annuale della Consob, ha detto non è nei piani di Biper e di Unipol il Monte dei Paschi di Siena, quindi che dal 2 luglio potrà essere, visto che dal 2 luglio potrà essere venduta la quota del Ministero Economia e Finanze. Altri mercati: petrolio fermo, leggermente in calo, 81,40, WTI 85,70, il Brent, nuovi rialzi però ieri, benzina self-service 1,857 euro, gasolio 1,733 euro. In Italia ancora i veicoli a benzina e gasolio incidono per l'86% sul totale della mobilità italiana, mentre appunto solo il resto è coperto da diesel e altri carburanti. Andiamo al gas ad Amsterdam, 34 euro a megawattora, quasi 35, una offerta a 49, il prezzo dell'elettricità è a 114, una offerta a 97 il PUN. Economia internazionale, il leader cinese, da questo punto di vista stiamo parlando di Cina e delle previsioni sul 2024, il premier Li ha detto di essere fiducioso, il premier Li Qiang, sugli obiettivi del PIL della Cina al 2024, di un PIL di circa il 5%. Non ci sono novità sulla trattativa tra Cina ed Europa, non oggi almeno. Venendo ad altre notizie di carattere internazionale, sapete nei nostri GR24 che fonti dell'Unione Europea dicono che c'è un accordo sui cosiddetti top jobs, quindi von der Leyen alla Commissione Europea, Costa, il portoghese Costa al Consiglio Europeo e la Callas come alto rappresentante. Per quello che riguarda l'economia invece spagnola, il primo trimestre ha fatto più 0,8%, il PIL è un dato migliore delle attese e per quest'anno la crescita dovrebbe essere tra il 2,3 e il 2,4%, è la migliore crescita delle principali economie europee, quella spagnola, lo diciamo spesso. Ma la Lufthansa invece ha annunciato un aumento delle tariffe per la tassa sull'ambiente per tutti i voli dei paesi dell'Unione Europea, oltre che Gran Bretagna, Norvegia e Svizzera, che partirà dal 2025. Però tutti i biglietti che si acquisteranno da domani con un volo previsto nel 2025 avranno un ammontare in più tra 1 e 72 euro in base alla lunghezza del volo. Veniamo all'Italia, oggi collocate al tesoro, collocato 4 miliardi e 750 milioni di BTP a 2, 10 e 15 anni. Il rendimento a 2 anni è risultato in lieve calo, stabile il decennale all'1,68% e il BTP a 15 anni il rendimento del 2,26%. Segnalo oggi l'intervista su Sole 24 Ore di Richard Knott, che è il numero uno di Goldman Sachs International, che dice: Goldman Sachs ha fiducia nell'economia italiana e nelle sue imprese, e i rischi di instabilità in Europa potrebbero arrivare dalla Francia. E poi andiamo a il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che è intervenuto all'assemblea di Centromarca, ma magari lo facciamo dopo durante l'approfondimento con Centromarca. E allora cambiamo tema, perché si è tenuta oggi l'assemblea, l'incontro annuale della Consob, che è l'autorità di vigilanza sul mercato azionario, con l'incontro annuale con il mercato finanziario, e anche la celebrazione dei 50 anni dell'istituzione. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. Dicevo, cinquantesimo della Consob e 50 anni dell'istituzione e incontro annuale con il mercato finanziario. Il presidente della Consob, Paolo Savona, ha ricevuto il messaggio del presidente della Repubblica Paolo Mattarella, che ricorda che la Consob ha come obiettivo di garantire il corretto funzionamento e la stabilità dei mercati. Il presidente della Consob Savona ha detto che la finanza non sia fine a se stessa, e poi ha detto che bisogna dare al risparmio la stessa cura della moneta. Quello è un passaggio in cui lui dice al risparmio andrebbe dedicata una cura pari a quella riservata alla moneta e ad altri nuovi strumenti finanziari, per impedire che esso diventi variabile di aggiustamento degli squilibri creati da altri. Io lo dico con massimo rispetto, ho sempre difficoltà a capire quando, cioè, Savona parla in maniera leggermente criptica, ma per me la colpa è mia. Invece sentiamo la finanza non sia fine a se stessa.
Rappresentano passaggi essenziali l'inversione della tendenza in atto di una crescita della finanza fine a se stessa e l'incanalamento del risparmio verso il finanziamento dello sviluppo del reddito e dell'occupazione, ottenibili confermando la moneta ufficiale come unico mezzo legale liberatorio dei pagamenti e incorporando nelle gestioni finanziarie le innovazioni messe a punto dalla scienza dei dati e dalla potenza di calcolo dei computer. Fungerebbe da viatico una distinzione istituzionale fra la creazione di moneta a livello ufficiale e quella in forma di depositi bancari, riunificando questi ultimi sotto la competenza della vigilanza finanziaria, la cui attività produrrebbe in posizione di parità un bene pubblico complementare a quella della vigilanza monetaria. Così facendo verrebbero anche rispettati e incentivati i piani di investimento dei risparmi, basati sulla necessità del ciclo vitale degli individui e delle loro famiglie, affidando agli intermediari finanziari il compito di gestirlo in modo razionale e agli organi della democrazia di decidere un'equa distribuzione delle risorse prodotte. Se ben strutturata e ben spiegata, quindi occorre tempo, una tale riforma renderebbe possibile l'attuazione di una politica economica che alleggerisca le pressioni sui conti dello Stato e riduca il peso dell'imposizione tributaria e del debito pubblico sul PIL.
Allora, sono tutte considerazioni assolutamente condivisibili quelle del presidente Savona. Io ho sempre detto che il presidente Savona, che è stato un economista molto importante, ha questa tendenza, a mio avviso, a ragionare molto ancora come economista, come grandi scenari, come molta teoria. Magari sull'attività di vigilanza sarei intervenuto un po' di più su alcuni casi, no, questa è la mia opinione personale, dopodiché tutto condivisibile, per carità. cioè che il risparmio vada indirizzato non solo su strumenti, diciamo, di finanza fine a se stessa e quando è possibile per l'economia reale, lo diciamo da sempre, non penso che ci sia qualcuno che possa essere contrario a questo. Chiaro che non può essere coercitivo, cioè se io voglio uso il mio risparmio per investire in strumenti finanziari e se voglio lo uso invece per anche nell'economia reale. Del resto, cioè, se io uso il mio risparmio per un titolo quotato in qualche modo, certo che punto a guadagno, non faccio beneficenza, ma sto mettendo i miei risparmi per finanziare l'economia reale, se stiamo parlando di, per esempio, di imprese italiane. No, avrei voluto, non ce l'ho con Savona, avrei voluto qualche commento in più e più ficcante sull'attività di vigilanza e controllo, perché se ricordo bene, un conto è la relazione della Banca d'Italia, un conto è la relazione della Consob. Però questa forse è un po' troppo speciosa. Allora, la Corte Europea ha detto che l'impianto dell'ex-IVA deve essere sospeso per se pericoloso e rimanda alla decisione del Tribunale di Milano, cui spetta in concreto vagliare i rischi. E dopo il ricorso di una famiglia di genitori tarantini per un ragazzo che oggi ha 11 anni affetto sin dalla nascita da una malattia ultra rara e multiformativa, la mutazione del gene SOX4, perché adesso vedremo. La Wilm dice la sentenza della corte va nella giusta direzione, ma la fabbrica ormai è quasi ferma. Adesso torneremo a fare il punto sull'Ilva. Emiliano festeggia, dice, giorno memorabile per la sentenza della Corte Europea. Sì, è ovvio che le esigenze della produzione non possono prevalere sulla tutela della salute e dell'ambiente. Faccio notare ad Emiliano che questo deve andare di pari passo con lo sviluppo dell'Ilva in maniera sostenibile ambientalmente, da un punto di vista sanitario, ma anche socialmente. Cioè, sarebbe un problema anche se la chiudessimo l'Ilva per i dipendenti, per chi ci lavora. Dunque, alcune due notizie. Una è la sentenza della Corte Costituzionale ha deciso che la proroga del termine per presentare domande di rinnovo delle concessioni balneari della Regione Sicilia è illegittima, ha ecceduto il legislatore siciliano alle competenze violando la direttiva Bolkestein. Il differimento al 30 aprile 2023 del termine, secondo il governo, corrobora la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033, nonostante la legge statale avesse abrogato nel 2022 la proroga. Quindi, insomma, dà torto alla Regione Sicilia. Vorrei chiudere questa prima parte e poi andare al meteo e tornare con Platerotti su quello che succede ad Apple, con una buona notizia. Ogni tanto lo facciamo, sapete che seguiamo molto il mondo della scuola, sia sugli ITS, i post diploma, sia sul resto. Ebbene, c'è una buona notizia per cui la piattaforma internazionale T4 Education internazionale ha inserito tra le prime 10 scuole migliori al mondo nella categoria innovazione l'Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi di Dalmine, provincia di Bergamo. Fino a domani si potrà votare per dare una mano a questa scuola. E come ricorda al microfono della nostra Maria Piera Cecci il dirigente scolastico Maurizio Chiappa, non farei mai questo se fosse una gara competizione tra scuole italiane, ma è l'unica italiana fra le 10 migliori scuole al mondo, e quindi io tifo Italia sempre, non solo quando, diciamo, segna Zaccagni in maniera, diciamo, quasi da miracolo. Sentiamo.
Abbiamo fatto, secondo noi, una cosa molto importante. Abbiamo coinvolto tutti i nostri studenti per realizzare un nuovo modello di orientamento per sviluppare la creatività e l'innovazione e l'autoimprenditorialità per i nostri studenti, coinvolgendo i 1250 studenti, 150 insegnanti e tutta la comunità che guarda al Marconi, le aziende, l'ITS, le università, che insieme hanno portato alla realizzazione della nostra Maker Faire con più di 250 progetti. Tanti di questi sono delle idee imprenditoriali per proprio la creazione di dell'impresa, e questo ci ha portato ad essere premiati fra le 10 scuole migliori del mondo, e speriamo di non finire qui e vogliamo arrivare in finale a settembre.
Allora, comunque speriamo appunto che arrivi in finale. Intanto andiamo noi su meteo, pubblicità, e poi i 500 miliardi persi da Nvidia in pochi giorni di borsa, ma soprattutto la Apple che, mentre è sotto il faro dell'Unione Europea, sta andando anche a chiudere accordi con altri, a partire dal gruppo Meta. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Sette 38 minuti dopo questo ampio giro di Bronski Beats, andiamo col primo tema, quindi non faccio più lo stacco per Alessandro Platerotti, che già abbiamo accolto ieri. Alessandro, buonasera, con dietro la
buonasera
notizia.
Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
Già ieri abbiamo affrontato il faro di Bruxelles così contro Apple, perché diceva: attenzione, gli App Store impediscono allo sviluppatore di app di indirizzare liberamente i consumatori verso canali alternativi per offerte, esatto, e contenuti. In aggiunta, ieri avevamo anche aperto all'altro tema, cioè che nel frattempo Apple ha detto che potrebbe essere, in un futuro potrebbe fare un accordo con Meta, con Zuckerberg, per l'intelligenza artificiale. Si è aggiunto un altro capitolo, perché nel frattempo la Commissione Europea ha informato Microsoft, e quindi parliamo di Microsoft in questo caso, che secondo le sue norme avrebbe violato le norme antitrust europee, vincolando lo strumento per la comunicazione di Teams, quello che usiamo tutti noi per fare le video call, ai prodotti Office 365 e Microsoft 365. L'indagine avviata a luglio 2023 constata che Microsoft è dominante a livello mondiale nelle applicazioni di produttività per uso professionale. Allora, due coincidenze, non dico che facciano una prova, ma insomma, ieri Apple, oggi Microsoft. Da un lato c'è il regolatore europeo, che mi sembra che sarà anche una coincidenza, ma continua a mettere i paletti. C'è il regolatore europeo che ha che lo sappiamo già, non permetterà a OpenAI, quindi a chi ha sviluppato ChatGPT, di sbarcare, o meglio di far sbarcare il modello di Apple con dentro l'intelligenza artificiale in Europa, se ben ricordo, Alessandro.
Ben integrato, è importante, cioè già integrato nel telefono.
Già integrato nel telefono.
Perché
già
adesso si può scaricare un'app.
Si può scaricare, esatto. Allora, e in tutto questo, per aumentare l'insalata russa, Nvidia ha perso circa 500 miliardi nelle ultime settimane, per carità, era arrivata a 3.000 miliardi, oltre 3.000 miliardi, il maggior titolo al mondo per capitalizzazione. Allora, che sta succedendo tra l'Europa, che si mette a dico bastonare, ma insomma mette i paletti a Microsoft, a Apple, e dice ad Apple, oltre ai paletti messi ieri, che non potrà portare già integrata l'intelligenza artificiale, non potrà essere venduto quel modello, e il resto del mondo, diciamo, delle big tech, Alessandro?
Allora, come dicevamo ieri, quello a cui stiamo assistendo è veramente un confronto soprattutto di tipo industriale e commerciale. Per quale motivo? Perché mentre l'Europa è molto avanti sui piccoli sviluppatori di applicazioni, non ha colossi delle tech come c'era l'America. Allora, che qual è l'atteggiamento del governo americano sulle stesse tematiche che vengono contestate in Europa alla Apple, alla Microsoft, a Facebook e così via? Loro proteggono la loro industria. La proteggono in questo modo, cioè entrano in campo nell'antitrust soltanto quando ci sono serie distorsioni degli equilibri competitivi, ovvero l'eccesso di posizione dominante, ma cosa che viene molto poco praticata. Perché? Perché loro segmentano profondamente tutti i mercati e quindi dicono sì, ha posizione dominante qua, ma nell'aspetto più grosso non ce l'ha e quindi non intervengono. Al contrario, l'Europa non ha, purtroppo noi non abbiamo, non siamo mai riusciti a sviluppare il Google europeo o qualcosa di simile, mentre abbiamo i piccoli sviluppatori. L'intervento dell'Europa mira a salvaguardare soprattutto questo panorama. Dal punto di vista del consumatore non ci sono prove che costerebbero meno queste applicazioni, perché sempre attraverso una piattaforma dovranno passare e delle royalty verranno pagate o applicate da qualcuno. Mm-hmm. Per cui questo terreno bisogna stare molto attenti. Vero è però che già avere una più ampia opportunità di scelta fa bene sempre. Quindi dobbiamo inquadrare questo scontro molto su l'idea di una politica industriale.
Beh, l'hai detto molto bene, insomma, questi gruppi sono gruppi statunitensi, quindi gli Stati Uniti dicono vabbè.
Presente, fra l'altro, sì. Un altro aspetto però che voglio sottolineare, una delle più grandi aspettative che c'era con l'introduzione del nuovo Digital Market Act, se ti ricordi bene, era stata aperta da Breton quando inviò le lettere a X, a Elon Musk e ad altri grossi social network americani dicendo voi non controllate la qualità dell'informazione, io sono pronto. Ti ricordi questa prima circa 7-8 mesi fa? Se ne parlò in tutto il mondo dicendo ecco l'offensiva. Non si è fatto un passo e non è mai stata aperta una vera istruttoria. Questo
no, perché c'è la famosa battuta che l'America crea, la Cina copia e l'Europa regolamenta. Allora,
esattamente. Anche
tu hai chiarito molto bene che gli Stati Uniti hanno dei campioni mondiali, Meta, e quindi Zuckerberg,
TikTok stanno obbligando a vendere addirittura la proprietà delle attività americane.
Certo. Loro difendono i loro campioni nazionali e dicono sì, vabbè, è vero che tu hai magari una posizione di forza lì, però non ce l'hai là, e comunque uno è Apple, l'altro è Microsoft, l'altro è Meta, l'altro è Nvidia e l'altro è anche Elon Musk, se vogliamo mettere. E lì non... Mentre noi, scusami Alessandro, che non abbiamo mai sviluppato un campione europeo, e diciamo guarda, stai obbligando, che non è neanche sbagliato lasciare maggiore apertura agli altri concorrenti. Il problema è che sarebbe meglio se anche noi avessimo un campione europeo, oltre che normare l'attività dei campioni americani.
L'altra grande battaglia è il cloud, lo stesso. L'Europa sta cercando di creare, c'è un progetto europeo di creazione di un ambiente cloud alternativo a quello delle grandi, dei grandi americani. Siamo ancora molto molto indietro, perché purtroppo, come sappiamo, anche nelle reti c'è una dominanza americana. Il caso di Telecom Italia parla da solo, non è soltanto Telecom, riguarda gli investimenti di Blackstone e degli altri grandi fondi infrastrutturali americani nelle reti di TLC europee, è enorme. Quindi, come vedi, è il vero scontro. Interessante, guarda, da segnalare è l'atteggiamento della borsa nei confronti di questi, questi casi, perché ad esempio Nvidia oggi fiducia, adesso non ho guardato gli ultimi prezzi, ma oggi ne ha riprese del 3%, quindi è chiaro che quello scossone che aveva preso era puramente correzione speculativa, cioè assestamenti che poi vengono ripresi, perché tanto il trend del mercato dell'intelligenza artificiale e dei microchip è quello, quindi sicuramente è un finale. Mentre invece sia la Apple che la Microsoft oggi e ieri erano rialzo.
Guarda, hai anticipato l'altra domanda che avevo per te, il giudizio su Nvidia, vabbè, insomma, a un qualche realizzo ci stava, vista la corsa fortissima che ha fatto, ma da questo punto di vista poi tu dici il trend è abbastanza chiaro, anche per Nvidia, che ottiene il 60-70% delle sue entrate dai 10 maggiori clienti. Qualcuno dice che questo potrebbe essere molto rischioso per Nvidia, Alessandro.
Ma certo, il punto è che con i 10 clienti e le prospettive che ha in questo momento Nvidia sono tali che insomma, anche se tu vai a guardare il racconto, spesso una volta si faceva il rapporto prezzi utili, è incredibile di quel titolo, cioè gli utili saranno raggiunti sulla base della valutazione di quel prezzo di mercato tra qualche secolo.
Sì, attenzione. Però vabbè, attenzione.
Quindi stiamo parlando comunque di società che sono tipicamente dell'high growth, cioè della grande tasso di crescita, da prendere con cautela, ma allo stesso tempo, come vedi, si è creato una triade di punta della capitalizzazione e si giocano il vertice Nvidia, Microsoft e Apple.
E Apple. Grazie anche ad Alessandro Platerotti. Andiamo sul traffico e poi invece restiamo in tema internazionale, ma per parlare del nostro export, visto che c'è stato il rapporto annuale Doing Export del 2024 presentato dalla SACE.
Focus Economia.
Sì, dicevamo del rapporto SACE di quest'anno, che è un buon rapporto in generale, perché dice che l'export italiano crescerà del 3,7% quest'anno e del 4,5% l'anno prossimo, toccando i 680 miliardi di euro, quindi ritmo sostenuto con il ritorno a dinamiche di crescita simili a quelle del pre-pandemia, grazie anche al calo dell'inflazione e il taglio dei tassi di interesse. Il valore appunto quest'anno supererà i 650 miliardi di euro, l'anno prossimo 600, dicevo, 80. E siamo in collegamento con chi ha presentato il rapporto Doing Export Report della SACE. La SACE, ricordo, è la società direttamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanze che aiuta le imprese italiane a esportare e quindi dà garanzie finanziarie, accesso al credito. Sempre relativamente all'export, ha servito oltre 37.000 aziende, soprattutto piccole e medie imprese, in più di 200 paesi. Dottor Alessandro Terzulli, capo economista di SACE, buonasera.
Buonasera a voi e grazie.
Allora, alziamo un attimo il livello di Terzulli, che lo sento un po' basso. Senta, al di là del dato complessivo, e siamo tutti molto contenti, voi avete indicato anche le direttrici, perché questo è un periodo delicato sul fronte geopolitico, delicato è un eufemismo, ho visto che adesso Canada ha invitato i suoi cittadini a lasciare il prima possibile il Libano, tanto per dire, in pochi istanti fa. Ecco, quali sono le direttrici più importanti? Parto dall'Europa, che voi chiamate Europa avanzata, e poi invece tutte le altre aree. Prego.
Sì. Beh, allora in Europa avanzata è chiaro che soprattutto l'inizio anno ha risentito della debolezza della Germania, che è il nostro primo mercato di riferimento, debolezza che si era fatta sentire nel 2023, dovrebbe un pochino diradarsi più verso la fine dell'anno. La Spagna ci sta dando grandi soddisfazioni, almeno sui dati che abbiamo visto oggi fino ad aprile, riteniamo che quest'anno possa essere il mercato un pochino più dinamico. La Francia, per parlare chiaramente dei mercati principali, è collocata più su una via di mezzo. Vediamo ancora bene, volendo rimanere nei paesi avanzati ma non in Europa, gli Stati Uniti, primi quattro mesi dell'anno a 7,5%, noi riteniamo che l'anno possa andare comunque al 7-8%, l'economia americana ancora tiene in vista anche, diciamo, del ciclo elettorale, ma noi vediamo insomma 14 mercati in particolare a livello globale come molto dinamici. Abbiamo usato l'acronimo di GATE, dove GATE appunto vuole dire un po' porta del futuro, no? Dove sicuramente sono mercati che le nostre imprese stanno conoscendo meglio, ma devono conoscere di più, perché qui c'è un potenziale inespresso. Allora abbiamo mercati asiatici che cominciano a essere un pochino più noti, la Cina e l'India, pure Singapore intesa anche come testa di ponte verso tutto il sud-est asiatico, penso all'Indonesia, alla Malesia, alle Filippine, mercati insomma ad alta domanda e ad alto potenziale. Penso al Vietnam, dove anche lì abbiamo aperto un ufficio noi di recente, oppure pensiamo al Medio Oriente, ancora Arabia Saudita ed Emirati, che ci hanno dato grande soddisfazione lo scorso anno, in un anno praticamente di export che è rimasto piatto. Il Vicino Oriente, in Turchia vediamo una buona crescita, per poi arrivare anche a paesi insomma come l'Egitto e il Marocco, tedesco, sull'altra sponda il Mediterraneo, sull'altra sponda dell'Adriatico la Serbia, tra l'altro Egitto e Marocco, insomma collegandoli anche al piano Mattei, sono due tra i 9 paesi prioritari. Nel continente subsahariano, ad esempio, noi con il Sudafrica abbiamo un po' anche lì una testa di ponte. Bene anche l'America Latina con i due principali mercati, Messico e Brasile. Vediamo anche discretamente bene, insomma, la Colombia. Questo è un bouquet di mercati qui, 14, che noi presidiamo, un mercato, come posso dire, un insieme di mercati composito che dipende anche molto dai settori in cui le imprese operano, ma li vediamo di opportunità con tassi di crescita importanti quest'anno e nel 25.
Allora, io dico agli ascoltatori, chiaramente noi riusciamo a dare panoramiche sintetiche a volo d'uccello, poi tutto il rapporto è consultabile sul sito della SACE. Ma voglio ricordare l'elenco perché ho davanti agli occhi anche la mappa, il grafico delle varie della mappa, e quindi oltre alla parte Europa avanzata che lei ha già chiarito, Vietnam, Singapore, Cina, India, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Serbia, Turchia, Egitto, Marocco, Sudafrica, Messico e Brasile, con l'aggiunta anche della Colombia. Sono mercati alcuni notoriamente importanti, penso all'India, al Medio Oriente e all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi, altri non intuitivi come per esempio il Vietnam per alcuni versi, ma anche la Serbia o il Messico per altri. Grazie al capo economista della SACE, ogni anno noi copriamo questo rapporto perché, ripeto, diamo almeno lo spirito. C'è comunque un incremento rispetto all'anno scorso e un incremento che sarà ancora più forte dell'export nel 2025, perché l'anno scorso terzo toccammi 600 miliardi, giusto? Una cosa del genere?
L'anno scorso nel 23 siamo rimasti sui 625-626.
Stabili su 600, sul 2022,
sì,
giusto?
Sì, perché la crescita è stata 0%, dopo però due anni, il 21 e il 22, di crescita forte, dove sì, in parte c'era un po' il rimbalzo statistico.
No, ma il messaggio importante è che quest'anno l'export, visto che ormai siamo a metà anno, è tornato a crescere anche sul 2023, e che crescerà ulteriormente nel 2025. Questo, diciamo, come elemento sintetico. Poi andate a vedere il rapporto SACE, soprattutto le imprese, gli imprenditori che vogliono esportare, soprattutto quando sono paesi, diciamo, distanti culturalmente anche come informazioni. È ovvio che è più facile avere informazioni sulla Spagna, che in questo momento è la locomotiva d'Europa, io lo dico da tempo con tutti i numeri alla mano. Grazie di nuovo al capo economista della SACE, Alessandro Terzulli. GR24, e poi torniamo a parlare invece di imprese che esportano ma hanno bisogno anche dei consumi interni, e poi di come stanno andando i consumi interni. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Cos'è la salute per te?
La mia idea di salute è cambiata. Con dei figli piccoli è poter chiamare un medico a qualsiasi ora del giorno e della notte se non stanno bene. Solo l'idea mi fa dormire sonni più tranquilli.
La tua salute è unica, per questo AXA ti offre una polizza con assistenza 24 ore su 24, anche con la consulenza di un medico. Scopri di più nelle agenzie AXA e nelle filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggere il set informativo su soluzionisalute.axa.it.
Ci sono dei luoghi in Italia dove è facile perdersi.
Ognuno per la sua strada.
Chi fa da sé, fa per tre.
Non possiamo accogliere tutti.
Cosa ci posso fare io?
Tanto non cambia nulla.
Luoghi comuni. Possiamo uscirne. Con l'8 per 1000 alla Chiesa Valdese, un passo concreto verso l'accoglienza, l'inclusione, il sostegno a chi ne ha più bisogno. La mia dichiarazione conta. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese, l'altro 8 per 1000.
Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa a privati dal 2017. A giugno Sandero Stepway Eco G benzina più GPL da 69 euro al mese, con TAN leggero a 3,99, TAEG 5,61 e anticipo solo 1.700 euro, 36 rate, rata finale 11.154 euro o sei libero di restituirla. Offerta con incentivi statali fino a esaurimento fondi, in caso di rottamazione fino a euro 2, info e condizioni presso la rete aderente.
Bebevio, scopri WeDoIt, il fotovoltaico per aziende chiave in mano.
Preventivo e progetto preliminare in 2 settimane. Impianto su misura, 3 modelli di contratto.
Su sorgenia.it.
Focus Economia.
18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, dalle previsioni, devo dire, buone della SACE sull'andamento dell'export italiano quest'anno e l'anno prossimo, dopo la pausa, la battuta d'arresto l'anno scorso, la variazione è stata pari praticamente a zero sul 2022. Nel 2023 abbiamo ricordato previsione più 3,7% quest'anno e più 4,5% l'anno prossimo. Quest'anno dovrebbe toccare i 650 miliardi, l'anno prossimo i 680. Teniamo assieme, o cerchiamo di tenere assieme, l'andamento dell'export e i mercati anche segnalati da SACE prima, al di là di quelli già conosciuti, con l'andamento dei consumi interni che invece è un pochino più zoppicante, e lo facciamo in questo caso con chi rappresenta 200 imprese di marca che hanno sia una forte penetrazione sui mercati esteri, ma hanno tra virgolette bisogno anche del mercato interno. Non sono, diciamo, imprese che possono vivere solo con 70-80% dei fatturati esteri. Siamo in collegamento col presidente di Centromarca, che è anche amministratore delegato della Mutti SPA, quindi Pelati Pomodori, Francesco Mutti. Buonasera, il nostro ospite già altre volte. Buonasera.
Buonasera, buonasera,
buonasera presidente. Buonasera. Allora, voi oggi avete tenuto l'assemblea, è intervenuto anche il ministro Giorgetti. Ascoltiamo due passaggi: servono più medie imprese, ne guadagnerebbe il PIL. E nel piano e poi la politica economica del governo continuerà a essere basata ma anche con un piano strutturale che abbia come focus lo sviluppo dell'industria.
Un contributo determinante è venuto dalle imprese medie, quelle tra i 50 e i 250 dipendenti. È un segmento nel quale si collocano un numero rilevante di attori dell'industria di marca e caratterizzato da elementi di eccellenza, dai livelli di produttività per addetto e di esportazione migliore di quelli dei nostri concorrenti, alla creazione di posti di lavoro qualificati e ben retribuiti. Se fossimo capaci di trascinare insieme un numero più alto di imprese italiane in questa fascia, ancora troppo basso sul totale, ne guadagnerebbe il PIL e non solo. La politica economica del governo continuerà a essere basata su principi di responsabilità, realismo e prudenza, simili a quelli con cui voi gestite le vostre imprese. Il piano strutturale di bilancio a cui il MEF sta lavorando in vista delle scadenze europee può essere la sede dove sistematizzare gli interventi, dando un'impostazione coerente alle politiche di finanza pubblica. E un'attenzione particolare sarà data alla dimensione dello sviluppo industriale. Si tratta di un'indicazione chiara a chi deve giudicare la solidità dei conti e a chi deve comprare anche il nostro debito. E si tratta di un segnale di serietà verso chi, come voi, investe in Italia ogni giorno. La strada del rafforzamento dell'offerta è più ambiziosa, meno scontata di quella metafosterica della moltiplicazione dei bonus, ma è l'unica seria e capace di dare risultati solidi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è a disposizione per percorrerla assieme.
Allora Mutti, voi siete in attesa, come tutte le imprese italiane, devo dire, di qualunque settore, servizi, manifattura, dell'industria 5.0, perché sono previsti più di 6 miliardi per la transizione sia nel digitale che nel green. Il ministro Urso ha assicurato che a breve arriveranno i decreti attuativi, ma insomma già si è perso metà anno. Però vorrei capire che indicazioni stanno arrivando dai suoi associati, visto che voi, è vero che avete industria di marca, ma operate nel largo consumo spesso, no? Dall'andamento dell'export, e poi vengo anche al fronte invece dei consumi interni.
Partirei, buongiorno intanto a tutti i radioascoltatori, partirei in questo caso dai consumi interni, in quanto Centromarca rappresenta proprio i beni di largo consumo dell'industria di marca all'interno del paese. Poi abbiamo un referente a livello europeo e qui notiamo in Italia un forte rallentamento dei consumi, vi è una fortissima stabilità con una crescita nel triennio che si attesta intorno a uno 0,3%, quindi stiamo parlando veramente di cifre, anzi nel quinquennio, chiedo scusa, stiamo parlando veramente di cifre immobilismo. Questo
ovviamente al netto dell'inflazione, Mutti, no? Cioè,
in questo caso stiamo parlando di volumi.
Ah, di volumi, scusi, ho capito valori.
Per quanto riguarda i valori, hanno ancora un lieve trend di crescita, stiamo parlando di circa un 2%, che ovviamente sono la coda, la definirei, della ventata inflazionistica. Quello che è avvenuto in questi ultimi due anni è stato che le aziende di beni largo consumo, ed in modo particolare quelle di marca, hanno avuto incrementi costi tra il 53 e il 57%. Solo una minima parte è stata ribaltata verso a valle, questo per la capacità ovviamente sia di ridurre i costi da un lato, gestire volumi diversi dall'altro, uno sforzo fatto anche dalla distribuzione, che ha compresso in modo importante però gli utili delle nostre aziende, che hanno subito un calo di oltre il 20% nel corso dell'ultimo anno.
Sì, perché l'utile netto complessivo è calato dal 5,5 al 4,6%, però le chiedo,
esatto,
e lo chiedo sia al presidente di Centromarca che all'amministratore legato della Mutti, quindi all'imprenditore. È verissimo, voi avete sostenuto dei costi dovuti all'energia in primis, ma anche l'aumento delle materie prime in generale, il costo dei trasporti, quant'altro, poi alcuni costi anche specifici in alcuni settori dell'agroindustria, tra il 54 e il 57%, e avete in parte trasferito questo sul bene finale, tant'è che i consumatori hanno consumato più o meno la stessa cosa spendendo di più. Questo è il dato poi a consuntivo. Però adesso, se io faccio un raffronto con l'anno scorso, anche voi, e soprattutto col 2022, dovreste avere, non sul 2019, ma sul 2023-2022, dei prezzi fermi o in calo su molte voci. Penso alle voci energetiche, per esempio. Questo vuol dire che poi avremo anche non un ritorno ai prezzi del 2019, perché i valori sono ancora più alti dei costi, ma un calo, per esempio nel mondo della pasta, ne abbiamo visto qualche segnale, un calo anche del costo nominale del bene?
Guardi, dipende inevitabilmente da due fattori. Il primo è quanto è stato scaricato a valle. Proviamo a pensare all'energia. È verissimo che abbiamo avuto un incremento di costi che, nel caso dello specifico, siamo arrivati oltre il 1000% comprando il gas in luglio, agosto e settembre. E solo una minima parte di questo è stato trasferito a valle, e ricordiamoci che un terzo dell'incremento era stato comunque fermato grazie all'intervento del governo. Ora, il ripristino, se noi andiamo a vedere i costi rispetto al 2020, in questo momento il gas a noi costa circa un 100% in più. Quindi è evidente che nelle singole categorie merceologiche possono esserci movimenti diversi. Credo che l'elemento di cardine sia il rallentamento, e ci auguriamo lo spegnimento della spirale inflattiva.
Sì, però mi scusi, io rispetto al 2020 sono d'accordo con lei, Mutti, però i rincari nell'industria ci sono stati anche 2022 su 2021, cioè l'inflazione è partita a fine, certo, 2021, 22 su 21 e 23 su 22. Ora, nel momento in cui il raffronto col 2023 del gas e dell'elettricità è nettamente più basso, io prendo Amsterdam o prendo quello che è appunto il costo in generale, e non c'è più un tema dei noli marittimi in Cina, non ci sono più altre strozzature, e uno potrebbe dire è ovvio che il costo sarà più alto rispetto al 2020 e al 2019, ma potrebbe essere un po' più basso rispetto al 2023-22, quando l'inflazione viaggiava a doppia cifra sul carrello della spesa.
Allora, come le dicevo, se lei ha avuto un incremento medio del 50%, lei ne ha ribaltato mediamente il 10%, se dopo ha un abbassamento, per cui invece del 50 rispetto al 2020 ha un aumento medio del 25%, non è detto che questo consenta per ogni singola merceologia di ribaltare eventuali risparmi, nel senso che c'è stato anche in questo specifico caso un peggioramento dei costi.
Cioè, sì, però io ho capito cosa dice lei, però è ovvio che se l'utile netto vostro è calato dal 5,5 al 4,6%, è calato perché non avete trasferito tutti i costi, diciamo, vostri sul prezzo del bene finale, avete rinunciato un po'.
Attenzione, molte aziende non hanno fatto solamente una riduzione degli utili, ma hanno fatto delle fortissime manovre di bilancio. Io conosco aziende diverse che ad un certo punto hanno messo il cosiddetto travel ban, ovvero il divieto di fatto di viaggiare se non veramente. Questo perché? Per provare a salvare i bilanci del 2022 e poi sperare in una ripresa sostanziale nel 2023. È ovvio che in un'azienda non si possa vivere in queste condizioni, quindi un conto sono situazioni d'emergenza, un conto è quando un'azienda, al netto di quello che è stata la riduzione degli utili, si ritrova poi a dover gestire la propria quotidianità. E aggiungo, dipende moltissimo poi, perché possiamo ragionare su dati statistici. Lei provi a pensare quello che sta avvenendo in alcuni casi positivamente, come la pasta, in altri casi purtroppo negativamente, come il caffè piuttosto che il cioccolato.
No, ma sa perché lo dico? Perché io ho capito che lei dice.
Mi consenta, prego, questo passaggio. Quello che è la cosa più importante nei beni di largo consumo è che noi di fatto siamo un settore che non solo non è protetto, ma è esposto veramente ad una concorrenza quasi perfetta. Il numero di aziende che opera nel settore, sia della produzione meno nella distribuzione, è talmente comunque elevato, e le possibilità da parte del consumatore, le scelte da parte del consumatore sono talmente ampie, che è veramente impossibile pensare che si creino delle rendite di posizione.
Se ho ben capito quello che dice lei, faccio l'esempio della pasta del pomodoro, ma potrei farlo di tutti gli altri 200 associati. Siccome c'è la concorrenza, se io voglio avere una rendita di posizione e recuperare magari l'utile a cui ho in parte rinunciato o i costi che avevo non toccando il prezzo, poi ci può essere qualcuno che abbassa, anche perché è difficile fare cartello, come si dice in gergo, con così tanti produttori.
Al di là dell'entità dell'antitrust, dell'autorità dell'antitrust che opera e giustamente opera, e questo dovremmo ricordarcelo sempre quando pensiamo di voler poi gestire per legge i mercati. Comunque l'antitrust svolge la propria opera, ma è talmente elevato il numero di attori che è, per fortuna, e questo è un bene per il mercato e per i consumatori, che effettivamente si vengano a generare dei cartelli che possano deviare.
Quindi lei dice, se io poi non abbasso i prezzi e potendolo fare lo fa qualcun altro, e il consumatore lì si orienta. Ringrazio anche la Presidente Nazionale di Confesercenti, Patrizia De Luisi, per averci raggiunto. Muti, resti in collegamento su, adesso io ho il traffico. E buonasera De Luise.
Buonasera.
Perché
a voi.
Voi in occasione dei saldi avete espresso un po' di preoccupazione. La spesa media delle famiglie nel 2024 dovrebbe attestarsi sui 34.500 euro, 1.300 euro in più rispetto al 2023. Se leviamo però l'inflazione siamo a 288 euro in più in termini reali, l'1%, e distanti del 5%, ossia 1.600 euro in meno, distanti dai numeri pre-pandemia, scusatemi, 5% in meno rispetto al 2019. Dopo il traffico vorrei capire quanto siete preoccupati sulla tenuta dei consumi interni o sul non calo dei consumi interni in vista anche dei saldi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Allora, Presidente di Confesercenti Patrizia De Luisa, ha sentito anche l'analisi Mutti. Aggiungo che molti ascoltatori stanno scrivendo al 349-238-6666. Sì, ho capito, però i salari non si sono mossi, i prezzi sono saliti, adesso abbiamo capito che non scenderanno se non con difficoltà. Attenzione ai volumi. Quanto siete preoccupati voi in attesa dei saldi? E poi mi aggiunge anche perché siete così preoccupati sull'aumento del boom dell'online. Prego.
Ma infatti la preoccupazione c'è ed è forte perché il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito, tant'è vero che la maggior parte delle loro spese se ne va proprio nei costi dell'abitazione, no? Si parlava prima degli energetici, gas, luce, trasporti e non solo, mettiamoci anche la spesa per i mutui, perché l'aumento dei tassi di interesse ovviamente ha drenato delle risorse alle famiglie, e questo ha fatto sì che le famiglie, come dire, andassero ad operare dei risparmi. La cosa importante è vedere che non solo nei risparmi degli acquisti dei prodotti di prima necessità, ma anche nel campo della salute. Ora staranno per arrivare le tredicesime, quindi tra metà giugno e metà luglio arriveranno più o meno 12 miliardi di euro di tredicesime per i dipendenti, di quattordicesime scusate, sì, per i dipendenti che ne usufruiranno, esatto, e così come arriverà anche una tantum per quei di 600 milioni per quei dipendenti del settore del commercio per cui è stato siglato un nuovo contratto, quindi insomma un po' di liquidità. Tant'è vero che noi abbiamo fatto un sondaggio proprio tra i consumatori per capire come saranno orientati nelle loro spese, per capire anche qual è il loro sentiment, perché non dimentichiamoci che c'è anche tutta la questione delle guerre,
e cosa è emerso?
Emotiva, forte, ed è emerso che una metà di queste entrate andranno in consumi, una metà andranno in parte divisi per delle spese obbligate, conti in sospeso, mutui, bollette da pagare, circa 3 miliardi e mezzo, no? E circa quasi un miliardo per le spese sanitarie che erano state posticipate e rimandate, e poi le rimanenti 6 miliardi circa verranno proprio destinati ai consumi, e si pensa anche al settore abbigliamento in previsione dei saldi. Ma al di là, cioè, queste riflessioni dove ci portano, anche perché abbiamo fatto questo tipo di indagine? La preoccupazione è forte, perché noi vediamo che continuiamo a perdere numeri di attività, continuiamo ad avere attività che chiudono, negozi che chiudono, e il saldo tra aperture e chiusure è sempre più alto, è quasi il doppio rispetto al passato. Noi registriamo una chiusura fortissima di attività, nel 2024 abbiamo perso circa 10.000 negozi, è un numero elevato se si considera che c'è anche una concorrenza sleale, ma non solo per le attività, che è quella dell'e-commerce, perché mentre chiudono le attività noi ci troviamo con questi 10.000 negozi in meno, ci troviamo però che aumenta la distribuzione dei pacchi consegnati ogni ora, e questi pacchi sono quasi 10 volte in più rispetto a 10 anni fa, quindi il numero lo si capisce da solo che è elevato. Ma dov'è il problema? Per noi sicuramente il nostro lavoro, ma è un problema di tutti, perché la chiusura di queste attività vuol dire desertificazione delle città, con tutto quello che abbiamo detto anche con lei nella sua trasmissione, ma vuole anche dire perdita di entrate per il fisco, perché queste piattaforme non è che paghino le tasse in Italia, quindi tutti noi come cittadini ci rimettiamo. Allora qui è necessario prendere in mano il problema, intervenire, un problema.
No, ma sicuramente non può essere una concorrenza sleale delle piattaforme che poi non pagano le tasse in Italia, almeno quello, perché voglio dire, io da cittadino, se voi avete calcolato una perdita di 5 miliardi in meno di tasse negli ultimi anni, esatto, e sono preoccupato. Esatto. Senta, devo chiedere una cosa però a Mutti, che non c'entra con questo, però ce l'ho qui da quello che è successo, sappiamo, l'abbiamo messo al primo posto in classifica, e chiaramente l'azienda Mutti nulla a che fare con le forme di sfruttamento che abbiamo visto in questi anni. Ma volevo chiedere una cosa, abbiamo raccontato e stiamo raccontando. Avevo detto nel commento dei 4 minuti, così come esiste per esempio la possibilità di una semicertificazione sulla sostenibilità, per esempio i prodotti che vengono fatti utilizzando meno componente chimica, oppure con l'agricoltura naturale, c'è nell'indicazione della sostenibilità ambientale, il bio e quant'altro. È possibile, secondo lei, Mutti, avere anche una certificazione di sostenibilità sociale, cioè che io come consumatore so che quei pomodori, in questo caso fragole e pomodori, sono stati, diciamo, raccolti in una filiera che è sostenibile ambientalmente, quindi magari utilizzando meno prodotti da chimica, o ma anche, diciamo, socialmente? Mi dica solo sì o no, poi ne riparliamo un'altra volta. Adesso
guardi, secondo me, e oggi proprio abbiamo rivolto un appello affinché vi sia contro l'illegalità una tolleranza zero. Come aziende di marca noi non possiamo affidarci a delle certificazioni rispetto, perché poi inesorabilmente è una distorsione di concorrenza. Quello che occorre è che il sistema paese si dia delle regole e le faccia rispettare.
O dei controlli soprattutto.
Non sono, esatto, ma dei controlli che non si sviluppino in 15 giorni, dove, ma sia una costanza. Una costanza soprattutto laddove ci sono delle aree che risentono di questi fenomeni e che vanno radicati in modo costante. Non è concepibile che in un paese come l'Italia nel 2024 possano avvenire lontanamente fenomeni di questo genere. Però no, ripeto, non deve essere solamente un bollino,
è un'iniziativa del singolo.
Deve essere un paese che ha la dignità di essere paese.
Allora, grazie al presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luisa, all'amministratore legato in Mutti e presidente di Centromarca Francesco Mutti. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.